Alphaville.
Vi avverto che vivo per l'ultima volta, pubblicato da Mondadori lo scorso febbraio, il titolo dell'ultimo libro di Paolo Nori, noto scrittore, esperto di letteratura russa e traduttore dei grandi romanzieri russi in italiano, un romanzo che è dedicato a Anna Akhmatova, una delle grandi voci poetiche del Novecento, e sarà presentato domani al LAC, domani alle 11 nell'ambito della rassegna Colazioni Letterarie, un evento tra l'altro realizzato con la Società Dante Alighieri di Lugano. E in questo romanzo Nori, nell'indagare la vita di Anna Akhmatova, riflette anche sulla sua vita e soprattutto sulla Russia, quella di ieri e quella di oggi, segnata, lo sappiamo, dalla guerra al momento. E nel libro ci sono appunto i temi che lui esplora, e proprio di questo noi vogliamo parlare con Paolo Nori, che saluto, che è in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Allora, vi avverto che vivo per l'ultima volta, appunto dedicato, lo dicevamo, alla poetessa russa, nata nei pressi di Odessa e poi morta nel 1996. È stata la lettura di una poesia. Nel 1966, sì, guardi, io mi dovrei mettere gli occhiali sempre e poi leggo male, era scritto in effetti nel 66, ed è stata la lettura di una poesia in russo, no, che l'ha spinta a studiare il russo per il resto della sua vita, lei scrive nel libro. Ecco, cos'è che l'ha colpita così tanto in quel suono?
No, è stata, a dire vero, è stata la poesia, la lettura di una poesia in italiano a spingermi a studiare il russo, ma in generale io sono appassionato di letteratura russa fin da piccolo, ecco, i libri russi mi hanno. Però è stata l'ascolto di una poesia di Anna Akhmatova, io facevo già l'università, e proprio una poesia di Anna Akhmatova, il suono della quale io facevo il secondo anno, non ho capito niente, l'ho sentita prima in russo, poi la traduzione in italiano. Che mi ha, è successa una cosa come una specie di esorcismo, non so cosa è successo in quell'aula lì, ma era così bello, era così. Akhmatova è una grande, ha una grande capacità melodica oltre che lirica, c'è un suo, ed aveva anche, era una donna carismatica, c'è un suo amico che poi è diventato premio Nobel per la letteratura, si chiama Josif Brodsky, che diceva che ogni incontro con Anna Akhmatova ti trasformava in un homo sapiens, cioè era l'incontro con una persona che era nettamente migliore di te, ecco, e lo diceva Brodsky, che aveva un'autostima altissima. Io non ho avuto questa fortuna di incontrare di persona Anna Akhmatova, ma anche l'incontro con la sua opera è un'esperienza, ecco.
Certo, e Akhmatova in realtà si chiamava Anna Gorenko, e quando il padre, che era un ufficiale della Marina russa, appunto seppe che la figlia scriveva poesia, le disse di non disonorare il suo cognome con un'attività, sì, così discutibile, sì, addirittura, no? Sì. Allora lei disse: non mi serve il suo cognome, e scelse il cognome di una sua ava. Ecco, poi alla fine si è rivelata una scelta vincente, perché il suo cognome, insomma, è stato il primo passo verso il successo, almeno così si legge nel libro, Paolo Nori.
Io sempre Brodsky diceva che quello è stato il suo primo verso di successo, cioè il fatto di la scelta di questo pseudonimo, così queste 5 A una dopo l'altra, Anna Akhmatova, dicono molto, dice Brodsky, di questa ragazza, che della musicalità, appunto, delle capacità musicali di questa ragazza che è arrivata appunto a occupare uno dei primissimi ruoli nella letteratura russa del Novecento, non solo, dice Brodsky, in ordine alfabetico, ecco. E lei poi si firmava come Anna Akhmatova, è diventata Anna Akhmatova, ed è anche questa cosa, lei è nata nel 1896, questa cosa succedeva 120 anni fa, grosso modo, agli inizi del Novecento, e ci dice tanto anche del carattere di questa donna, che non voleva essere chiamata poetessa.
Appunto, perché?
Sì. Poeta. Perché lei diceva che aveva visto su una rivista sovietica una rubrica che si intitolava Poesia femminile, e non le era piaciuta, aveva detto no. Cioè, per i bagni è giusto che ci siano i bagni maschili e i bagni femminili, ma la letteratura è un'altra cosa, cioè la letteratura è unica, ecco. E si faceva chiamare poeta, così come Marina Zvitaeva, che è una sua celebre contemporanea che si stimavano tra di loro e tutte e due non volevano essere chiamate poetesse, però era, diciamo così, ha fatto delle scelte di vita anche quando ho cominciato a scrivere questo libro. Una mia amica mi ha chiesto: ma di chi era già moglie Anna Arpatova? E io le ho detto: no, guarda, non era lei. Lei si è sposata 3 volte, ma non era lei a essere moglie del tale o del talaccio, erano loro che erano i mariti di Anna Arpatova, perché lei è davvero una figura. Io ho fatto il libro precedente su Dostoevskij, che era una figura centrale dell'Ottocento. Volevo fare il libro successivo, questo qua, su una figura centrale del Novecento. Secondo me, pochi nella grande letteratura russa del Novecento occupano un posto così importante come quello di Anna.
Cioè, e allora qual è stato il valore anche politico della sua poesia? Che durante, insomma, lei durante la Seconda Guerra Mondiale è stata una voce forse la più popolare della Russia sotto l'assedio nazista, e lei scrive che i versi venivano letti persino nei gulag di Stalin, quindi era proprio un'icona, eh.
Ah, beh, certo, no, ma lei è stata, allora, durante l'assedio di Leningrado, lei è stata sfollata a Tashkent e da lì scriveva e registrava, proprio leggeva le proprie poesie patriottiche che poi venivano diffuse dalla radio sovietica per tutta l'Unione Sovietica, ed era estremamente popolare, ma era popolare anche prima, nonostante le sue poesie venissero stampate raramente, ecco, ed era. Lì nella Russia del Novecento, dell'Otto anche, dell'Ottocento, a cominciare da Pushkin, del Novecento, gli scrittori erano i principali nemici dello Stato e godevano di una straordinaria popolarità. Anna Akhmatova era veramente. Di lei una scultrice che si chiama Danko ha fatto una statuetta in ceramica. Negli anni 10, quando questa statuetta è entrata in produzione, sono centinaia di migliaia le famiglie russe che hanno in casa una Anna Akhmatova, come una statuetta del presepe, solo non sono i re magi, no, ma c'è un poeta.
E quindi valore politico della poesia e naturalmente anche un grande impatto sulla letteratura russa e scena poetica, ma anche internazionale, ecco, per uscire naturalmente dai confini della Russia.
Quando è stato arrestato per la seconda volta suo figlio, lei ha fatto 17 mesi nel cortile delle Croci, che è il più grande carcere dell'Unione Sovietica, era il più grande carcere dell'Unione Sovietica, e ha deciso a un certo momento di scrivere un poema su quella cosa lì, che era un poema non pubblicato, il suo poema più celebre, e si chiama Requiem. Dopo la fine, che è stato pubblicato solo dopo la fine, dopo gli anni 50, ecco, dopo che c'è stato il 20° congresso del partito, eccetera. E lei ha avuto la meglio su tutti, cioè alla fine della sua vita era probabilmente l'intellettuale più conosciuto della Russia, ha ricevuto anche un premio in Italia. Lei adorava l'Italia, le hanno dato un premio internazionale a Taormina, l'hanno chiamata Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre per comunicarglielo, e lei ha accettato. Nella lettera in cui accettava questo premio diceva che era particolarmente contenta del fatto che il premio venisse dall'Italia, il paese che ho amato teneramente per tutta la vita, ha scritto
Ecco.
Anna Akhmatova. I russi hanno un incomprensibile pregiudizio positivo nei confronti dell'Italia. Ed ha ricevuto una laurea d'onore a Oxford. Ha trionfato, ecco, mi viene da dire, tranne che con suo figlio, col quale non è mai andato d'accordo, che pensava i problemi che ha avuto, le incarcerazioni, eccetera, venissero dal fatto che sua mamma non, cioè, fossero causati dall'attività di sua mamma. E questa è una una parte, diciamo così, tragica.
Di cui si parla anche meno, certamente. E in conclusione, nel suo libro si parla tanto della guerra di Putin all'Ucraina e lei rievoca quanto è successo nel marzo 2022, tra l'altro quando la Bicocca di Milano ha deciso di annullare il suo corso su Dostoevskij. Mi ricordo, devo avere ancora in giro una sua pagina dove lei diceva evitiamo polemiche. Ma che impatto ha avuto poi questa guerra sulla percezione più che altro della letteratura russa?
Ma la letteratura russa ha le forze per superare questo e altro, mi viene da dire, anche perché vietare quella cosa lì è una cosa talmente evidente che forse non vale nemmeno la pena di parlarne. Vietare, come ho detto prima, gli scrittori russi sono stati nel corso dei secoli i principali nemici del potere, quindi vietare la diffusione della letteratura russa è fare un favore al potere politico, non andare contro il potere politico. Tant'è vero che dopo la censura alle lezioni su Dostoevskij, due giorni dopo una mia amica che abita a Mosca mi ha mandato una foto di cartelloni pubblicitari dove c'è scritto in Italia vietano le lezioni su Dostoevskij, ma invece i libri di Mark Twain li leggiamo ancora volentieri, come se Mark Twain fosse italiano, ma per loro un po' è così, cioè noi facciamo parte adesso dell'Occidente, ecco, forse perdiamo un po' le nostre connotazioni in tempo di guerra. Poi lei ha detto la guerra di Putin, io non credo che questa sia la guerra di Putin, io credo che questa sia una guerra tra Russia e Ucraina, che sia una cosa molto complicata, della quale so poco, ma mi piace molto l'atteggiamento di un geopolitico in Italia, si chiama Dario Fabri, che fa degli interventi anche lunghi su quello che sta succedendo senza mai nominare né Putin né Zelensky. Nel solco, mi sembra, l'insegnamento di Tolstoi, che diceva che le guerre non dipendono dai comandanti, ma da migliaia di elementi, milioni forse di elementi, e che non è così facile. Cioè, la battaglia di Borodino non è stata persa perché Napoleone aveva il raffreddore e Kutuzov stava bene, ma per delle cose un po' più complicate.
Quindi lei dice impatto sulla letteratura no, perché va oltre, sarà più un impatto sulla popolazione naturalmente, ma sulla letteratura
è un impatto poi temporaneo. Poi la censura, io sono l'ho ridetto anche perché mi hanno chiesto qua in Italia di commentare la censura ad Anna Scibli che c'è stata del Salone del Libro, questa scrittrice palestinese.
Ah sì, ne abbiamo anche parlato ad Alphabil, sì.
Io mi sono congratulato con Anna Scibli perché per un romanzo essere censurato è una benedizione, è una fortuna. Io nel 2022, è stato il primo anno da quando ho cominciato a pubblicare, ho cominciato nel 99, che non ho pubblicato nemmeno un romanzo e ho fatto più presentazioni che in tutti gli altri anni. Cioè, io quelle quattro lezioni che non mi hanno permesso di fare alla Bicocca sono diventate 104 in giro per l'Italia e per il mondo. E quindi la censura non ha strumenti contro la letteratura. Ecco,
questa è una bella affermazione molto forte, quindi che la censura non ha strumenti contro la letteratura, e noi la ringraziamo Paolo Nori, grazie molte per essere stato ai microfoni di Alphabil. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Vi ricordo che Paolo Nori è autore di Vi avverto che vivo per l'ultima volta, appena uscito per i tipi di Mondadori.